In altre parole,
Iran, Stati Uniti e Israele sono entrati in una fase di scontro in cui missili e cyberattacchi avanzano insieme. In Iran si vedono blackout, attacchi a servizi digitali e operazioni di propaganda e influenza che puntano ad orientare opinioni e comportamento. L'intelligence diventa dunque un'arma operativa con effetti possibili anche sull'Europa, sul nostro modo di leggere il conflitto, ma non solo. Ieri, tra l'altro, un articolo dalle pagine della cultura della NZZ si soffermava proprio sui meccanismi propagandistici in questa guerra, così come peraltro accade da anni sulla striscia di Gaza. Da qui vogliamo parlare con Niccolò Cuppini, che saluto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, quello che sta avvenendo non è un'escalation casuale, ma il risultato, insomma, di decenni di competizione tra potenze regionali e globali, dove gli strumenti dell'intelligence sono stati ampiamente integrati in operazioni militari, diplomatiche e tecnologiche. Ancora questa mattina si leggeva, per esempio, di un importante complesso di proprietà immobiliari a Londra della nuova guida suprema iraniana. Alcuni appartamenti sarebbero proprio accanto all'ambasciata israeliana a Londra, e questo sarebbe uno dei tasselli dell'intelligence iraniana. La guerra in Iran adesso sembra mostrare come la tecnologia sia ormai parte integrante del conflitto. Ieri parlavamo per esempio del GPS nello stretto di Hormuz, no? Oltre ai missili e ai droni si parla di cyberattacchi, di analisi con intelligenza artificiale e infrastrutture digitali strategiche. Ad esempio il dibattito attorno all'utilizzo di determinati algoritmi di intelligenza artificiale nella guida automatica di determinate armi hanno scombussolato un po' i vertici di alcune società che si occupano di intelligenza artificiale negli ultimi mesi. Ecco, che tipo di guerra è quella che stiamo vedendo oggi? In che modo la dimensione tecnologica sta trasformando il modo in cui i conflitti vengono pianificati, combattuti?
Beh, sicuramente siamo entrati in una guerra di tipo nuovo, una nuova frontiera bellica in cui il tema dei dati, dell'informazione, che appunto una volta, se vogliamo, era come dire appannaggio di figure che hanno dato anche molte risorse cinematografiche, diciamo così, le spie, però ecco, oggi in realtà quella dimensione lì delle informazioni sicuramente è ancora basata su agenti sul campo, ma ormai è per lo più come dire appannaggio di sistemi tecnologici come droni o come sensori distribuiti nelle città, che rendono in qualche modo il campo di battaglia immediatamente digitalizzato, quindi è costruito come un campo di scontro in cui la dimensione appunto della conoscenza e quindi della quella che viene chiamata killing chain, la catena delle uccisioni, viene ormai definita attraverso appunto procedure tecnologiche di alto livello, considerando però che come dire, questa un po' anche narrazione di una tecnologia bellica che avrebbe fatto quasi evolvere il terreno di scontro su un piano di battaglie fra macchine, purtroppo invece sta rivelando una ben altra verità, anzi si mischiano in qualche modo nella dimensione di frontiere tech con anche un estremo arcaismo. Pensiamo ad esempio che la guerra in Ucraina è una guerra di droni, ma è anche una guerra di trincea, che sembra riportare alla prima guerra mondiale. E come dire, quello che invece ci ha fatto vedere adesso l'Iran è che non sarebbe stato possibile realizzare l'attacco, insomma l'aggressione statunitense e israeliana in così poco tempo, se non grazie appunto a questa enorme capacità di calcolo, sostanzialmente, di che obiettivi colpire, di analizzare informazioni sul campo, che appunto definiscono una nuova dimensione di guerra automatica, automatizzata. Però anche su questo, attenzione, già la guerra in Iraq, sostanzialmente di ormai più di 23 anni fa, aveva un po' aperto questa dimensione. C'è chi dice anzi che la guerra in Iraq sia stata sostanzialmente un grande laboratorio per costruire la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale. Anche lì si parlava già di bombe intelligenti, in cui in qualche modo appunto questo elemento tecnologico, no? Come ci sono le città smart, ci sarebbero anche le bombe smart. Ecco, queste bombe intelligenti però in realtà come dire ci parlano di tutt'altro, ci parlano di un'automatizzazione che accelera nei dispositivi di guerra, guerra, ma sul campo lascia forse anche più morte e distruzione di sempre. Anche, e chiudo, andando a guardare quello che è successo nella striscia di Gaza negli ultimi anni, sostanzialmente è ormai noto che sono state usate una serie di dispositivi di intelligenza artificiale, come ad esempio Lavander, che sostanzialmente hanno pianificato i bombardamenti, la distruzione, quello che viene chiamato anche urbicidio della striscia di Gaza, in cui semplicemente venivano date le istruzioni a queste macchine belliche per selezionare obiettivi, e come dire, il margine di errore era molto ampio, e chiaramente si toglie quello che può essere comunque un'etica, diciamo così, umana, che magari di fronte a dire ok, sgancio uno sgancio un missile se ho il rischio di ammazzare 10, 20, 30 civili, chiaramente una macchina ha quest'ordine, che non vuol dire che non ci sia una decisione umana a monte, ma che questa è molto più opaca.
Raccontavamo ormai mesi e mesi fa di un'inchiesta della rivista indipendente israeliana 972 che aveva rivelato quanto l'esercito israeliano utilizzasse l'intelligenza artificiale per farsi guidare nella caccia agli esponenti di Hamas all'interno delle abitazioni, andando letteralmente alla cieca, facendosi guidare unicamente dall'intelligenza artificiale. Ciò che si sarebbero trovati davanti alla fine non importava, se l'intelligenza artificiale aveva detto che quello era un esponente di Hamas. Un elemento nuovo è il ruolo diretto delle grandi aziende tecnologiche, le cosiddette big tech. Data center, piattaforme digitali, servizi cloud sono diventati infrastrutture geopolitiche. Insomma, lo dimostra anche il fatto che alcune strutture di cloud computing siano state considerate obiettivi militari. Le grandi aziende tecnologiche stanno diventando attori della guerra, lo abbiamo visto per esempio nell'operazione venezuelana, oppure restano infrastrutture usate dagli stati. E che cosa cambia quando la potenza tecnologica privata entra nello spazio strategico dei conflitti?
Diciamo che sicuramente siamo di fronte appunto a un momento di frontiera in cui si ridefiniscono e trasformano i rapporti tra anche quello che è stato storicamente, diciamo così, la dicotomia tra pubblico e privato, per quello che vuol dire il warfare, quindi appunto la guerra. Però ecco, gli ultimi anni ci hanno dato una miriade di esempi, forse uno dei più noti è quello di Starlink, la costellazione di satelliti di Musk, che eroga connessioni internet sul fronte ucraino. Ma pensiamo anche a un altro attore che, come dire, è assunto alle cronache nell'ultimo periodo, Palantir, questa appunto piattaforma privata di servizi di fatto militari. O pensiamo ancora a quello che appunto è successo di recente in Iran, con questo scontro di fatto fra l'amministrazione Trump e una serie di piattaforme di intelligenza artificiale, rispetto al consentire o no da parte di queste piattaforme di utilizzare i propri algoritmi per appunto armi automatiche e sorveglianza di massa. Quindi in realtà è un rapporto anche di tensione, nel senso che questi grandi attori privati sostanzialmente vivono anche grazie alle commesse pubbliche e quindi, come dire, sono attratti, diciamo così, in un'orbita dello Stato. Ma dall'altro lato è anche lo Stato che evidentemente necessita di queste aziende per poter garantire delle prestazioni, diciamo così, belliche di alto livello. Quindi io credo che siamo davvero in una zona grigia in cui questi rapporti tra pubblico e privato si stanno davvero ridefinendo e rimescolando. In fondo, insomma, l'amministrazione Trump su questo è emblematica, ma è un discorso che davvero può essere anche esteso ben oltre gli Stati Uniti. Diciamo che sicuramente quello che emergerà da queste guerre, da questa congiuntura di guerra terribile che stiamo attraversando, è appunto un potere che assume una nuova faccia. Sappiamo che la guerra purtroppo è spesso la politica con altri mezzi e viceversa, insomma, da von Clausewitz a Foucault su questo terreno si è discusso moltissimo. Ecco, sono abbastanza convinto che il nuovo volto del potere avrà appunto una faccia sempre più sicuramente tecnologica, ma dietro questa tecnologia si ridefinisce come oligarchie sostanzialmente ormai di grandi proprietari e governi si rapportano tra loro.
Un'ultima questione, ma siamo proprio in volata. C'è poi una dimensione più invisibile, ma forse altrettanto decisiva, che è quella dell'informazione degli algoritmi. Piattaforme social, sistemi di raccomandazione e campagne di disinformazione contribuiscono a costruire il racconto del conflitto e ad influenzare l'opinione pubblica globale. Abbiamo visto ad esempio i video costruiti dall'amministrazione statunitense usciti proprio in questi giorni, che tanto sono stati criticati, penso all'arcivescovo di Chicago ad esempio. Quanto pesa oggi questa dimensione algoritmica nella guerra?
Ma ovviamente tantissimo, visto che abbiamo poco tempo, direi in una battuta: come da un lato si digitalizza il militare, c'è anche un effetto boomerang, un effetto inverso, è anche, come dire, il digitale che si militarizza, e da questo punto di vista oggi appunto il terreno del digitale, delle sue infrastrutture, dei suoi social media, delle sue piattaforme di comunicazione è uno strumento in qualche modo di guerra. Si parla non a caso di guerra ibrida oggi, nel senso che è una guerra che non si capisce più solamente sul campo di battaglia, che evidentemente rimane un livello importante, ma oggi la guerra impatta appunto un'altra serie di campi. Si fa ibrida, nel senso che, come dire, è una guerra che è tecnologica, che è finanziaria, che è di comunicazione. Quindi questo è un altro terreno. Si sa da sempre, e chiudo, che la guerra è la più grande nemica della verità, però ecco, in un'epoca che viene definita le volte in modo anche problematico, ma come l'epoca della post-verità, di nuovo questo tunnel storico nel quale siamo entrati, sono convinto che anche su questo terreno produrrà trasformazioni enormi.
Allora, noi ci fermiamo qui, si sono fatte le 8:29, 35 secondi. Niccolò Cupini, grazie mille davvero per questa mattina.
Noi
ci sentiamo domani 8:18. Buona giornata e buon lavoro. Noi intanto torniamo all'informazione con il notiziario delle 8:30. Grazie.